Bentrovati agli ascoltatori di Radio Ramassando di Tortorì. Francesco Pirisi nello studio, un caro saluto. Ci ritroviamo con un nuovo appuntamento della rubrica dedicata al Medioevo sardo e alle sue testimonianze. Periodo di 1000 anni, del quale abbiamo visto diversi momenti e soprattutto abbiamo descritto alcuni monumenti, a iniziare da quelli di carattere ecclesiastico, che sono tra le testimonianze più importanti che questa età ha lasciato nell'isola. Oggi vediamo alcune delle chiese più antiche del periodo medievale, delle chiese più antiche della Sardegna, appunto dell'età medievale. Una è la chiesa di San Giovanni di Sinis, non lontano da Oristano e non lontano dall'antica città di Tarros. Si trova nel comune di Cavras, è un edificio religioso chiaramente di culto cattolico. Sorge nei pressi dell'attuale borgo di San Giovanni di Sinis, che è un borgo marittimo, un borgo turistico. La chiesa è situata lungo la strada che ricalca l'antico tracciato che in epoca romana collegava gli abitati di Tarrus e di Cornus con il territorio. La chiesa è costruita su un'area anticamente adibita a necropoli punica e poi cristiana ed è stata edificata durante il periodo bizantino, a metà del VI secolo. Ha subito un ampliamento longitudinale tra i secoli IX e X, quindi tra l'800 e il 900, e si presenta ancora oggi nella sua forma alto medievale, proprio di quest'ultimo restauro, di quest'ultimo ampliamento. Un'origine e una collocazione che, come abbiamo detto, ne fa uno dei più antichi santuari della Sardegna. È dedicata a San Giovanni Battista e la chiesa si presenta con pianta rettangolare e abside sporgenti, quindi all'infuori, oltre il corpo rettangolare della chiesa, con un'abside rivolta ad est e appare costruita in blocchi di arenaria a vista, presumibilmente provenienti dalle mura dell'antico abitato punico di Tarros, che abbiamo detto sorge ad alcune centinaia di metri dall'edificio sacro. L'interno è strutturato in tre navate separate da tre archi in successione, quindi tre navate coperte da volte a botte. Al di sopra una piccola cupola, l'illuminazione è garantita da una finestra di tipo ottagonale nella facciata e da tre bifore nell'abside, quindi tre bifore, tre finestre a trilucci, che erano dei modelli costruttivi diffusi nell'area lombarda in quella ravennate. Alcuni particolari, come le cornici romaniche del transetto, nella chiesa cristiana pianta longitudinale, il transetto è lo spazio che separa l'abside dall'altare, e quindi diciamo, alcuni particolari, come le cornici romaniche del transetto, fanno supporre un secondo intervento nell'undicesimo secolo, periodo in cui è documentata la presenza di popolazioni navarresi a Tarros, popolazioni della Navarra, una regione storica della Spagna, una presenza che dovrebbe essere tra il 1050 e il 1070, periodo in cui si ritiene sia stata abbandonata la città di Tarros. Prima dell'ampliamento la chiesa aveva struttura a pianta centrale bizantina, quattro bracci uguali e con la parte centrale sovrastata da una cupola, sull'esempio appunto della Basilica di San Saturnino a Cagliari, che poi vedremo, che fu costruita nello stesso periodo. Solo nel IX e X secolo, quindi, abbiamo l'ampliamento con l'aggiunta delle due navate laterali con volta a botte. Scavi fatti recentemente hanno portato alla luce un edificio sacro precedente a quello attuale, con abside orientata sempre verso est e con sarcofagi e sepolture che indicano che la precedente chiesa dovesse essere adibita a basilica sepolcrale, paleocristiana, quindi degli inizi dell'era cristiana. Da segnalare all'ingresso sulla destra una cossantiera con piedistallo in arenaria, conca in pietra lavorata, risalente al XVI secolo, che è stata spostata a San Giovanni di Sinis, alla chiesa di San Giovanni di Sinis, dalla chiesa di San Giovanni Battista di Muracchi, per ordine del parroco Don Cano, che porta sullo sfondo, in bassorilievo, un pesce che era lo stemma della villa di Muracchi. La chiesa è stata oggetto tra il 2010 e il 2012 di un importante progetto di ricerca, e da parte dell'Università di Cagliari. Sono stati utilizzati dei sistemi, degli strumenti molto avanzati che hanno consentito di diagnosticare lo stato di conservazione attuale e di prevedere la propensione al degrado della chiesa, stabilendo anche le cause che hanno provocato il deterioramento e anche ponendo degli elementi di base per un ripristino e per una, che possa bloccarne il deterioramento stesso. Altra chiesa del periodo bizantino in Sardegna è la Basilica di San Saturnino a Cagliari, intitolata ai Santi Cosmo e Damiano, e rappresenta la chiesa più antica della città di Cagliari, è dedicata al patrono della città. Si trova nel quartiere di Villanova, quindi all'interno della città, dell'abitato attuale. La chiesa è l'adiacente necropoli, che si estende anche sotto la vicina chiesa di San Lucifero, è uno dei più importanti antichi complessi paleocristiani della Sardegna. Quindi, abbiamo detto, il periodo paleocristiano costituisce ed è rappresentato dai primi anni del cristianesimo, compresa l'arte di quel tempo. Da alcuni anni il Ministero per i beni e le attività culturali la gestisce tramite il Polo Museale della Sardegna. E la storia della chiesa, il primo a parlare della chiesa di San Saturnino fu il diacono Ferrando, che era stato biografo di San Fulgenzio di Ruspe, il quale soggiornò a Cagliari tra il 507 e il 523, nel monastero dotato di scriptorium che lui stesso aveva fondato. E scriptorium era il luogo di lavoro, lo spazio di lavoro degli amanuensi. Fulgenzio giunse a Cagliari insieme ad altri vescovi africani esiliati in Sardegna dal re dei Vandali, Trasamondo, nel VI secolo d.C. La chiesa trovata da Fulgenzio era stata probabilmente eretta sul luogo dove la tradizione individua il sepolcro del giovane cagliaritano Saturnino, martirizzato nel 304, siamo nel periodo appunto delle repressioni della religione cattolica attuate dall'imperatore Diocleziano. Andando avanti negli anni, nel 1089 il complesso è stato donato dal giudice Costantino Salusio II di Cagliari ai monaci benedettini dell'abbazia di San Vittore di Marsiglia, una delle congregazioni dell'ordine dei benedettini, che vi stabilirono un priorato. I Vittorini, quindi appunto i benedettini di San Vittore di Marsiglia, i benedettini della congregazione di San Vittore di Marsiglia, restaurarono la chiesa secondo i criteri dell'architettura romanico provenzale. La basilica rinnovata venne consacrata all'inizio del XII secolo. Nel 1324, durante l'assedio di Castello da parte degli aragonesi, che erano appena arrivati per prendere possesso della Sardegna, in virtù di quell'assegnazione che era stata fatta da Papa Bonifacio VIII, che in questo modo aveva voluto chiudere la disputa tra aragonesi ed angioini, quella dei vescovi siciliani, lasciando appunto agli angioini la Sicilia e assegnando a Giacomo II il Giusto, re d'Aragona, un virtuale regno di Sardegna e di Corsica, e assicurando il Papa appunto in quell'assegnazione il proprio sostegno e il proprio appoggio nel caso, nel momento in cui Giacomo II avesse voluto occupare la Sardegna. Questo avvenne appunto all'inizio del XIV secolo. Gli aragonesi appunto prendono assedio della città di Cagliari, del castello, e il monastero rimane danneggiato proprio da questa avanzata rovinosa da parte degli aragonesi. Nel secolo XV, intorno al 1440, San Saturnino entrò nel possesso dell'arcidiocesi di Cagliari. Il monastero però fu lasciato in abbandono e la chiesa venne restaurata soltanto alcuni anni dopo, sul finire del XV secolo. Fregi e decorazioni provenienti da San Saturnino furono utilizzati come materiale da costruzione nella ristrutturazione del castello di San Michele, voluta dal conte Giacomo Carros tra il 1420 e 1469, quindi siamo in un periodo in cui gli aragonesi hanno preso completamente possesso dell'isola, diciamo eliminando l'ultima resistenza, quella dei giudici d'Arborea, che abbiamo detto che per oltre un secolo conviveranno a volte come alleati, a volte in contrasto con la Corona d'Aragona, che poi successivamente, proprio sul finire del XV secolo, diventerà Corona di Spagna, dopo appunto il matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando II. Nel 1714, un altro passaggio di titolarità di possesso, la basilica è concessa all'ordine dei Medici e degli Speziali, e per questo fu intitolata anche ai santi medici Cosma e Damiano. Adesso andiamo al XX secolo, durante la guerra, nei bombardamenti di febbraio e di maggio del 1943, la chiesa venne danneggiata, appunto, da bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Riparata nel dopoguerra, restituita all'inizio della seconda metà del Novecento, all'inizio della seconda metà del Novecento, veniva spesso scelta come luogo per la celebrazione dei matrimoni da parte degli abitanti di Cagliari. E altro restauro alla fine degli anni 70, la chiesa viene chiusa al culto, appunto, i lavori durano per diversi anni, e nel principio degli anni 2000 la chiesa verrà riaperta. Qualche elemento architettonico, qualche nota appunto sull'architettura della chiesa. La Basilica di San Saturnino si trova all'interno di un'area recintata in cui è inclusa anche una necropoli paleocristiana ed è tuttora interessata questa necropoli da scavi archeologici. Della vecchia basilica è pervenuta soltanto una parte, perché originariamente era pianta a croce greca, ossia con quattro bracci uguali nella lunghezza e transetto con cupola emisferica all'incrocio dei bracci, tutti e quattro a tre navate. La facciata occidentale è semicrollata e presenta la divisione in tre sezioni, tre spazi. I due spazi laterali conservano i portali architravati, che sono sormontati da lunette a tutto sesto. Oltre alla facciata si accede al piano di calpestio dello scomparso braccio ovest, oltre il quale si trova l'attuale accesso alla chiesa. Il braccio orientale si presenta invece esternamente ornato ai fianchi da archetti pensili, mentre l'abside è costruita con pietrame a vista, in quanto ha perduto il paramento esterno di calcare di Bonaria. All'interno il braccio è diviso in tre navate, la copertura della navata centrale è appunto quella del tipo a botte, mentre le navate laterali, le due piccole navate laterali, hanno una copertura a crociera. Fin qui le due chiese di stile bizantino, le più antiche della Sardegna, abbiamo detto San Giovanni di Sinis a Cabras, vicino Oristano, costruita appunto nel periodo bizantino a metà del VI secolo, e poi ampliata tra il IX e il X secolo, con il cambiamento appunto con la costruzione delle navate laterali. Una chiesa dedicata a San Giovanni Battista, quella appunto della penisola del Sinis, che ha una pianta rettangolare, l'abside è sporgente e le due navate laterali. Recenti scavi hanno portato alla luce un edificio sacro precedente a quello attuale, con abside orientata sempre ad est e con sarcofagi e sepolture che indicano che la precedente chiesa dovesse essere adibita a basilica sepolcrale paleocristiana, quindi dei primi secoli del cristianesimo. Abbiamo detto da segnalare all'ingresso sulla destra la presenza di un'acquasantiera con piedistallo in arenaria e una conca in pietra finemente lavorata, che è risalente al XVI secolo, quindi al 1500, traslata dalla chiesa di San Giovanni Battista di Luracchi. E sullo sfondo di questa acquasantiera è realizzato un bassorilievo che rappresenta un pesce. Invece la Basilica di San Saturnino a Cagliari, abbiamo detto, è dedicata al martire cagliaritano, San Saturnino, che fu martirizzato nel 304 d.C. durante le repressioni della religione cattolica da parte dell'imperatore Diocleziano. È lo stesso periodo in cui sarà martirizzato anche Sant'Efigio, di cui Cagliari è devoto per il fatto di essere stato il santo a intercedere spiritualmente per la liberazione della città e dell'intera Sardegna dalla peste. dalla peste che aveva colpito l'isola nel 1600, una pestilenza che nella sola città di Cagliari aveva fatto 10.000 morti su una popolazione che ne aveva allora appena 20.000. Cagliari ricorda e rinnova l'omaggio a Sant'Efigio e rinnova l'omaggio ogni anno a Sant'Efigio proprio in ricordo dell'intercessione del Santo Martire per la liberazione della città dalla peste. E così San Saturnino, un altro martire cagliaritano, giovane, appunto martirizzato, abbiamo detto nel 304, la chiesa, abbiamo detto, è del V secolo, come inizio della costruzione, mentre il completamento è stato nel XII secolo. Di rilievo per la chiesa di San Saturnino, da dire che nel 1324, durante l'assedio di Cagliari da parte degli aragonesi che erano arrivati appunto dalla Spagna per conquistare la Sardegna e realizzare nei fatti il regno di Sardegna e Corsica, che era stato creato molto proprio dal Papa Bonifacio VIII e affidato a Giacomo II il Giusto, re di Aragona, e appunto la chiesa rimase distrutta. Quindi siamo nel periodo bizantino del Medioevo Isolano, periodo bizantino che abbiamo visto quando la Sardegna è una provincia dell'impero di Bisanzio. Bizantini che hanno liberato l'isola dai vandali che l'avevano occupata per circa 80 anni. E il momento decisivo nel 534 d.C., quando appunto i vandali vengono sconfitti nei pressi di Cartagine, dalle truppe, quindi, nei pressi di Cartagine, vicino all'attuale Tunisi, nell'Africa mediterranea, e vennero sconfitti dalle truppe dell'imperatore d'Oriente Giustiniano. Quindi la Sardegna diventa bizantina. L'isola viene divisa in distretti chiamati Mereghe, guidati da un iudex che stava a Calaris, quindi nell'odierna Cagliari. Con i bizantini si diffuse nell'isola il cristianesimo, tranne abbiamo visto che nella Barbagia, dove si continuava con la pratica pagana, tanto che Gregorio Magno, il Papa del tempo, aveva mandato nell'isola i due legati Ciriaco e Felice, il vescovo di Felice, per convincere i barbaricini a convertirsi al cristianesimo. Con l'invio di questi due delegati ecclesiastici, Gregorio Magno faceva affidamento sulla capacità di persuasione del popolo barbaricino da parte del loro re Ospitone, che era il re appunto di questo regno di Barbagia, delle Barbagie. E alla fine ci fu un accordo tra le parti, se così vogliamo chiamare appunto questa soluzione di questa vicenda, se così vogliamo chiamare questa soluzione di questa vicenda. Ci fu il consenso da parte di Ospitone e quindi poi anche del suo popolo di accogliere la nuova religione cristiana. Bisanzio però non governerà per tanto tempo nell'isola, infatti tra il 640 e il 632 i bizantini devono abbandonare la Sardegna, ma tutto il bacino del Mediterraneo, perché attaccati dagli arabi che occupano l'Africa, la Spagna e parte della Francia e quindi la Sicilia. E la Sardegna rimane isolata e deve autodifendersi. È proprio in questo periodo che È proprio in questo periodo che nascono i giudicati, cioè in questo periodo, diciamo, in questo periodo di assenza di dominazioni esterne, quindi di un ordine imposto anche dall'esterno, la Sardegna rimane, dicevamo, senza un governo, senza un ordine, senza un'architettura istituzionale. Per quanto si possa parlare di architettura istituzionale in un tempo medievale, dell'alto medioevo, ancora molto approssimativo in quello che erano le forme di governo. Questo vuoto di comando porta i nobili della Sardegna, diciamo l'aristocrazia del tempo della Sardegna, a prendere in mano il possesso e la direzione, il governo della Sardegna, Anche su scelta delle iudex province del tempo bizantino, per meglio difendersi dai saraceni, aveva deciso di dare poteri civili e militari ai capi e ai suoi luogotenenti che aveva nei quattro punti nevralgici dell'isola, a Torres, nella Sardegna nord-occidentale, in Gallura, sul lato opposto, nella Sardegna nord-orientale, poi a metà dell'isola, la zona di Ristano attuale, e a Calari. I quattro luogotenenti, appunto, furono investiti di poteri militari e civili da parte delle iudex province di natura e di formazione bizantina, e questi in pratica, dopo un periodo di dipendenza dallo iudex provincia, si rendono autonomi e creano in questo modo, e questi all'inizio del X secolo d.C. creano quelli che saranno poi giudicati che avranno nell'isola, dureranno nell'isola 5 secoli, non tutti dureranno 5 secoli, tre, quello di Torres, quello di Cagliari, quello di Tors e quello di Gallura finiranno i loro giorni nel secolo XIII, mentre quello di Arborea durerà ancora a lungo sino all'inizio del secolo XV, quando viene sconfitto definitivamente dalla corona di Aragona. Ed è decisiva in questo senso la battaglia di Sanluri. Dal periodo dei Bizantini sono passati 7 secoli, 7 secoli che sono una parte importante del Medioevo sardo. Comunque, alcune delle testimonianze più antiche e più interessanti sono proprio del primo periodo del Medioevo, di quello direttamente successivo all'inizio dell'età medievale, che abbiamo detto per convenzione viene fatta partire dalla 476, quando cade l'impero romano d'Occidente. Questo naturalmente vale per la Sardegna, vale per la penisola, vale per il continente europeo. E quindi già da quel tempo abbiamo delle costruzioni, già da quel tempo comunque queste costruzioni, queste due chiese che abbiamo visto, indicano un'attenzione verso la religione, cioè, che comincia a svilupparsi nonostante si è ancora vicini alle repressioni, abbiamo detto, da parte degli imperatori romani e da parte in particolare di Diocleziano, che erano state soltanto un secolo e mezzo prima. Quindi dall'inizio del IV secolo al VI secolo abbiamo uno sviluppo della religione cristiana abbastanza importante nell'isola, manifestato e testimoniato proprio anche dalla costruzione di queste chiese, dalla costruzione di queste chiese, e che rappresentano oggi due o tre monumenti più importanti dell'isola del periodo medievale, anche perché sono le chiese più antiche. Poi vedremo che tutto il periodo medievale, poi abbiamo visto che tutto il periodo medievale è segnato da un'importante attenzione verso il fattore religioso, con le costruzioni, soprattutto romanico-pisane, che si susseguiranno nell'isola a partire dal X secolo, XI secolo e fino a tutto il periodo del Medioevo, con le belle chiese in stile romanico-pisano. Descritte nelle puntate precedenti, che vanno, cominciando dal nord dell'isola, dalla chiesa di San Gavino di Porto Torres, tempio romanico pisano della Santissima Trinità di Sant'Arcia, alla chiesa dell'antica diocesi di Bisaccio, nella zona di Ossieri, e poi per proseguire San Pietro di Sorres, che si trova anch'esso nel Lugudoro, attualmente governato dai Benedettini, che rappresenta uno degli esempi più belli dell'arte romanica dell'isola, di cui abbiamo parlato nella precedente puntata. Il resto della Sardegna è lo stesso, ma la restante parte della Sardegna è anch'essa arricchita da questi esempi dell'architettura medievale, dell'architettura romanico-pisana, dove una parte importante delle perché delle fatto che queste chiese dove è stata fondamentale la scelta, la decisione di molti giudici di segnare il loro governo giudicale con la realizzazione di templi di un certo valore artistico, perché nella maggior parte dei casi hanno chiamato per costruirli delle maestranze provenienti dalla Toscana, dove l'arte architettonica edilizia, soprattutto quella delle chiese, era molto sviluppata, ma anche quella civile, e quindi hanno lasciato questi giudici per la loro volontà, e quindi per volontà dei giudici sono stati costruiti nell'isola diversi monumenti che oggi rappresentano uno degli aspetti culturali più importanti, più qualificanti della Sardegna. E tra l'altro sono state le costruzioni a cui era legata la decisione, la scelta dei giudici stessi, dei sovrani, dei giudicati dell'isola, di far venire in Sardegna congregazioni di ordini religiosi in maniera da gestire questi santuari, queste chiese, questi monasteri, impiantando tra l'altro delle forme di agricoltura moderne e soprattutto sviluppando sia la religione cattolica sia, diciamo, anche la cultura, perché questi monasteri erano anche dei centri culturali che poi si tramuteranno in tante testimonianze, tanti lasciti anche sotto l'aspetto letterario. Ancora oggi le espressioni più antiche della cultura sarda, di cui l'isola può studiare, può prendere, diciamo, come elemento per ricostruire la sua storia antica. Adesso, oggi abbiamo visto le due chiese bizantine, ricordiamo brevemente la chiesa di San Giovanni di Sinis, nella penisola del Sinis, non lontano dall'antica città punica di Tarros. Quindi abbiamo detto una chiesa del VI secolo che ha forma longitudinale, una chiesa del VI secolo che è stata completata, è stata ingrandita e ampliata tra il IX e il X secolo, dedicata a San Giovanni Battista. E recenti scavi hanno portato alla luce un edificio sacro precedente a quello attuale, con abside orientata sempre ad est, e da segnalare all'ingresso sulla destra la presenza di un'acquasantiera con piedistallo in arenaria. Quindi recenti scavi hanno portato alla luce un edificio sacro precedente a quello attuale, con abside orientata sempre ad est e con sarcofagi e sepolture che indicano che la precedente chiesa dovesse essere adibita a basilica sepolcrale paleocristiana, quindi dei primi tempi del cristianesimo nell'isola. Abbiamo visto l'ampliamento della chiesa di San Giovanni di Sinis che si è avuto nell'XI secolo, quando appunto sono state realizzate le navate laterali. Presenta con il tempio di San Saturnino a Cagliari, una delle chiese più antiche della Sardegna. San Saturnino invece è una chiesa del V secolo come inizio di costruzione ed è stata completata nel XII secolo. Si trova nel quartiere di Villanova, un quartiere storico della città di Cagliari, è dedicata a Saturno, Saturnino, martirizzato nel 304 durante le repressioni di Diocleziano, le repressioni alla religione cattolica. Abbiamo visto, tra l'altro, parlando nei giorni scorsi proprio del periodo precedente al Medioevo, quindi degli inizi della religione, della fede cattolica. Chiaramente non soltanto in Sardegna, ma in tutta la penisola e anche nel resto e anche all'esterno della penisola italica, che le repressioni finirono nel IV secolo, all'inizio del IV secolo, con l'editto di Milano da parte di Costantino, dell'imperatore Costantino, che nel 313 promulgò il famoso editto con cui dava libertà di culto alla religione cattolica. L'anno precedente l'imperatore Costantino il Grande, aveva sconfitto in uno dei ponti sul Tevere, nel Ponte Milvio, uno dei ponti sul Tevere, appunto, nel Ponte Milvio, aveva sconfitto le truppe di Massenzio, e quello era stato, nei fatti, diciamo, il segnale della fine della repressione, della contrarietà, del contrasto alla religione cattolica, dell'apertura voluta da questo imperatore alla libertà di culto. E infatti San Costantino è diventato santo per volontà popolare, proprio per aver fatto in modo che finissero le repressioni e chi voleva proclamare, chi voleva coltivare la religione cattolica, quella di Gesù Cristo, potesse farlo senza il pericolo di essere preso di mira e di essere ucciso e quindi martirizzato. Francesco Pisi da Radio Rama Sound di Tortolì, vi ringrazio per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.